Circa 5 anni fa, NASA e il posto dove lavoro, in particolare JPL, ha lanciato 2 veicoli autonomi con lo scopo di esplorare il pianeta Marte. I 2 veicoli sono parcheggiati al momento in 2 zone diametralmente opposte rispetto al pianeta, e questa è l'ora locale. Per Spirit sono circa le 6 di sera e per Opportunity invece sono circa le 6 di mattina. Spirit è su Marte da 1838 giornate marziane, che chiamiamo Sol, per il fatto che sono di lunghezza diversa rispetto a quella della Terra, e Opportunity è arrivato 20 giorni dopo, quindi è su solo da 1818 giornate marziane. Ma iniziamo a chiacchierare un po' di Marte, se riesco a fare. Allora, io lavoro al Jet Propulsion Laboratory a Pasadena da circa una decina di anni, e da poco più di 4 anni sono parte del Mars Exploration Rover Team, e in particolare sono uno della dozzina di persone che ha una patente interplanetaria di guida. Il mio compito è quello di spostare queste macchine qua intorno per il pianeta, a seconda di quello che mi dicono gli scienziati, quello che vogliono fare. Voglio darvi una breve carrellata su quello che sono queste 2 macchine che sono al momento su Marte. Sono dei veicoli che hanno 6 ruote, ne hanno 3 per senso, 3 per lato. Tutte e 6 sono motrici, almeno in origine erano tutte e 6 motrici. Le 4 ruote agli angoli sono anche stanzanti, almeno questo in origine. Hanno un braccio robotico sulla parte anteriore, e alla fine del braccio robotico ci sono 4 strumenti. Sono 2 spettrometri, questi spettrometri sono degli strumenti scientifici che permettono di fare un'analisi chimica della composizione di rocce e sabbia. Una specie di trapano, non è un vero trapano come quello che probabilmente avete a casa. Questo qua è un sistema che permette di rimuovere i primi 3-4 mm di una roccia. Il motivo per cui abbiamo questo strumento è che le rocce, quando sono esposte agli agenti atmosferici sul pianeta, vengono modificate, e quindi se noi vogliamo analizzare qual è la composizione interna della roccia, rimuoviamo il primo strato, lo strato esterno, e in questa maniera riusciamo, con gli spettrometri e il microscopio, che è il 4° strumento che c'è sul braccio, riusciamo ad analizzare la composizione chimica e la morfologia delle rocce. In più abbiamo degli strumenti che permettono di fare analisi remota delle rocce e del terreno. Su questo palo bianco ci sono in cima 4 telecamere, questi 2 all'esterno con questi dischi neri, e all'interno altre 2 telecamere. Tutte le telecamere su questi Mars Rovers sono in bianco e nero, ma in particolare queste qua che hanno questi dischi. Questi dischi contengono dei filtri, ne hanno 7 per ciascun disco, e questi filtri permettono di riprendere a vari colori, non solo nel visibile ma anche all'infrarosso. Tramite questi filtri si riesce a riprendere rocce e terreno in remoto, e i geologi, in base a come appaiono alle varie lunghezze d'onda, riescono a capire se è una rocca che magari potrebbe essere interessante o meno. Queste telecamere però hanno un'ottima risoluzione, ti permettono di rilevare a colori, però hanno un campo di vista piuttosto ristretto, e se noi dovessimo utilizzare queste telecamere per poter muovere il rover, per capire com'è il terreno attorno al rover, dovremmo riprendere tante immagini, vuol dire tanto tempo, tanti dati da scaricare da Marte, ci vuole qualcosa di più furbo. Allora abbiamo altre due telecamere che sono solo in bianco e nero e non hanno una ruota con dei filtri. Queste hanno un campo di vista un po' più ampio, circa 45 gradi. In più, qua in basso, qua nella proiezione non si vede tanto bene, però fidatevi, ci sono, le uso tutti i giorni, ci sono delle telecamere che hanno un campo di vista simile a quello dei vostri occhi, vi permettono di vedere tutto il campo attorno. Chiaramente le telecamere, più è ampio il campo visivo e meno dettagli riesce a vedere, per cui è per questo che è necessario utilizzare una combinazione di telecamere. Simile alle telecamere, anzi identica alle telecamere che ci sono qua sulla parte frontale del rover, ce ne sono altre due, un'altra coppia stereo sul retro del rover, e ci permette di vedere il terreno dietro il rover, onde evitare di incocciare contro rocce o altre sporgenze o altri ostacoli quando facciamo retromarcia. Nel 97, sempre il JPL aveva lanciato un'altra sonda con un piccolo rover. Questo rover qua è grande più o meno come una scatola da scarpe, forse un pochettino più grande. È arrivato su Marte e è durato molto meno dei nostri rover, però è stato il primo rover che è atterrato con successo su un altro pianeta e che ha potuto esplorare il pianeta. Questo qua è un modello, e questi sono i due rover che effettivamente adesso sono su Marte, e quindi tanto per darvi un'idea della dimensione di questi due rover. Questi due rover però, chiaramente come vedete, sono abbastanza grandi, e per poterli spedire su un pianeta era necessario di fare qualcosa di furbo. Allora abbiamo ripiegato vari componenti, ruote, pannelli solari, il palo bianco dove ci sono dove ci sono le telecamere, è stato tutto quanto ripiegato su se stesso, in modo da poter essere impacchettato in questa struttura metallica che si chiama Lander. È una struttura tetraedrica, è una piramide a base triangolare, oppure se volete simile ai contenitori del latte, e qua la vedete in configurazione richiusa. Questa è stata rinchiusa in un cono e uno scudo termico che proteggevano il lander durante il volo. Questa parte posteriore è quella che permetteva di fornire energia al resto dei componenti, aveva alcuni ugelli per poter correggere la rotta durante il viaggio fra la Terra e Marte. Questa, vedete qua, a sinistra, è la parte che è stata che ha viaggiato fra la Terra e Marte. Il resto del razzo che è stato utilizzato per spedirla, quello è rimasto vicino alla Terra. Quello era solo un disegno, questa qua è la parte vera, una dei due, a dire la verità non so se è Spirito o Opportunity, e questa è in una cabina che viene chiamata simulatore dello spazio, Space Simulator. Non è altro che una grossa campana da vuoto dove si può fare ricreare l'ambiente che c'è nello spazio, quindi assenza di aria, e in più nella base c'è tutta una serie di lampade che permette di ricreare l'irraggiamento solare in varie posizioni del sistema solare, in particolare qua l'abbiamo fatto chiaramente illuminandolo fra la Terra e Marte. L'oggetto che avete visto prima è arrivato su Marte, per Spirit è arrivato il 4 gennaio del 2004, per Opportunity Unity è arrivato il 24 gennaio, 20 giorni dopo. La prima cosa che succede è che viene rimossa questa componente qua, non serviva più una volta raggiunti il pianeta, quella parte lì non era più necessaria. Si comincia ad avere l'impatto con l'atmosfera di Marte. Marte ha un'atmosfera, è fatta principalmente di anidride carbonica, ha una pressione atmosferica che è circa un centesimo rispetto a quella terrestre, quindi estremamente rarefatta, però comunque alla velocità a cui si arriva, che è circa 5 km al secondo, fornisce un attrito sufficiente che permette di rallentare il veicolo e produce un bel po' di calore, quindi era necessario avere lo scudo termico per questo motivo. Una volta rallentato sufficientemente si è dispiegato un paracadute supersonico, il quale è stato impiegato fino a quando il radar ha rilevato la presenza della superficie del pianeta, e a questo punto si è innescata tutta una sequenza di eventi che ha permesso di atterrare al veicolo. Da prima abbiamo impiegato una serie di razzi che potevano rallentare la velocità di discesa e anche la velocità orizzontale, e poi sono stati impiegati degli airbags. Il concetto è simile a quello degli airbags di un'automobile, chiaramente questi non sono airbags dell'automobile, sono molto più resistenti. Difatti, quando i rover hanno rimbalzato sulla superficie del pianeta, Spirit mi pare che ha rimbalzato 27 volte, e il primo impatto è stato a 40 G, quindi a 40 volte l'accelerazione di gravità, quindi un oggetto che pesa un chilo a 40 G pesa 40 kg, 40 volte tanto. Quindi. Gli airbags pian pianino sono stati sgonfiati e i petali della struttura tetraedrica sono stati aperti e il rover è uscito. I due rover sono stati lanciati, uno il 10 giugno del 2003 e l'altro il 7 luglio del 2003, e ci hanno impiegato circa 7 mesi per arrivare fino a Marte. Questo diagramma indica la Terra al punto di lancio e Marte al punto di arrivo. La Terra si impiega, Marte per fare un'intera rivoluzione attorno al Sole, ci impiega circa 2 anni terrestri. Quindi la configurazione ottimale per poter raggiungere Marte avviene circa ogni 2 anni. Ogni 2 anni i due pianeti sono abbastanza vicini, non troppo vicini, ma abbastanza vicini, in modo che con le tecniche attuali si riesce a raggiungere il pianeta. I due rover sono stati fatti atterrare in posizioni diametralmente opposte al pianeta. Opportunity è stato fatto atterrare in questa posizione a meridiani, l'altro Spirit è stato fatto atterrare a Gusev. Sono due posti sul pianeta totalmente diversi. È come se fossimo quasi su due pianeti diversi, perlomeno questa è l'impressione che ho tutte le mattine, tutte le volte che cambio rover. Queste due macchine sono state progettate per durare 90 giornate marziane, 90 sol. Però effettivamente Spirit ha durato fino adesso 1838 giorni e Opportunity 1818, e fino a stamattina stavano funzionando, ho controllato prima di venire qua. Erano stati progettati per muoversi circa 600 metri, però Spirit fino adesso si è mosso 7602 metri, quindi più di 7 km, e Opportunity quasi 15 km. I miei bambini e mia moglie ridono quando parlo di 15 km per un rover, però vi assicuro sono stati massacranti questi 15 chilometri. Uno dei motivi per cui è un lavoro abbastanza difficile è perché la distanza fra la Terra e Marte varia durante l'anno, però è comunque eccessiva per poter operare in maniera interattiva con i rover. Non è che posso mandare un comando, aspettare la risposta dal rover, mandare un altro comando, aspettare la risposta. Per due motivi. Uno, il messaggio ci impiega dai 3 ai 20 minuti per arrivare sul pianeta. Secondo, perché la telefonata fra la Terra e Marte sarebbe un conto che NASA non mi pagherebbe. E quindi siamo obbligati, in qualche modo, a fare una programmazione dell'attività di una giornata tutta in una volta. Quindi decidiamo la mattina quali sono le attività lungo un'intera giornata, lungo un intero sol, e le preprogrammiamo. Proprio poter fare questo tipo di preprogrammazione è necessario a poter simulare queste attività. Non è che possiamo pensare nella nostra testa, prima facciamo questo, poi facciamo quell'altro e dovrebbe funzionare tutto quanto bene. Ci sono teste fine a JPL, però è un'attività, cercare di fare questo qua semplicemente è chiaramente una cosa abbastanza improponibile, molto facile fare degli errori. Quindi dobbiamo fare delle simulazioni, cioè utilizziamo dei programmi in cui immettiamo i comandi che vogliamo eseguire. Questi comandi vengono eseguiti, per modo di dire, da un computer e ci dicono quanta energia è necessaria, quanti dati generano, quanti dati riusciamo a scaricare in una giornata, se ci sono interazioni fra le varie attività. Quello che le simulazioni non ci dicono è: supponi che qualche cosa vada storto, cosa può succedere? Questo è compito nostro, è quello di cercare di immaginare, in base a quello che abbiamo visto fino a quel momento lì, quali sono le cose che possono andare storte. Quindi, per chi conosce le leggi di Murphy, dobbiamo diventare molto, molto bravi a interpretare le leggi di Murphy. Una tipica giornata lavorativa, una tipica giornata di quelle che funziona bene. Supponiamo che arrivo alle 7:30 di mattina, discutiamo all'inizio qual è lo stato del rover, che cosa ha fatto il giorno precedente, se ci sono stati degli errori, se ci sono dei problemi, oppure se invece è andato tutto quanto bene, ci congratuliamo fra di noi e diciamo il rover è pronto per fare una giornata lavorativa. Per vedere che tipo di giornata lavorativa, verifichiamo le risorse disponibili, in particolare energia disponibile, quantità di spazio sul disco. Non è che abbiamo un disco come quello di un laptop o di un computer, abbiamo delle memorie più simili a quelle penne USB o alle schedine che mettete nelle vostre macchine digitali. Non hanno parti in movimento e sono più resistenti alle radiazioni solari. In base alle risorse che abbiamo a disposizione, fra cui avevo dimenticato anche quanti dati riusciamo a scaricare in una giornata, facciamo una scelta preliminare delle attività che possiamo fare durante una giornata. Quindi decidiamo, ad esempio, quante immagini possiamo catturare, se possiamo spostare il rover ed eventualmente di quanti metri possiamo spostarlo, se invece che spostare il rover utilizziamo il braccio robotico, quali strumenti possiamo permetterci di utilizzare, per quante ore, eccetera. Dopo questo meeting, che chiamiamo SOG, per Science Operation Working Group, gruppo di lavoro per le operazioni scientifiche, dopo alcune ore entriamo in una stanza che, questa è una fotografia di una delle due stanze, questa è la stanza dove controlliamo Opportunity. iniziamo a lavorare, a cercare di dettagliare le attività, quindi ad esempio se vogliamo catturare alcune immagini, decidiamo quali telecamere utilizzare, quali filtri, cerchiamo di capire in quale direzione dobbiamo puntare le telecamere e via discorrendo. In particolare per me, che sono un driver, per me si tratta ad esempio di schematizzare il percorso giornaliero per il rover ed eventualmente cercare di analizzare la superficie circonda il rover per capire quali sono i possibili ostacoli, i possibili pericoli lungo il percorso. Se invece si tratta di un'attività dell'utilizzo del braccio, lì è un pochettino più complicato perché praticamente dobbiamo guardare tutti i dettagli per cercare di capire quali movimenti il braccio deve eseguire per poter posizionare correttamente i vari strumenti sul sasso che gli scienziati ci dicono di analizzare, oppure il terreno. Io lo chiamo sassi perché per me sono sassi, io non ho la più pallida idea di quale tipo di rocce esse siano. Per me riesco a distinguere una roccia grande da una piccola, quella sì, ma più in là no. Una volta stabilito l'attività, ci mettiamo a lavorare alacremente per dettagliare le attività fino ai minimi dettagli. Quindi, ad esempio, decidiamo a quale ora catturare una determinata immagine, di quanti metri o centimetri spostare il rover. Se si tratta di posizionare invece il braccio, arriviamo anche a comandare i millimetri di movimento. Quindi dobbiamo specificare tutti i comandi fino ai minimi dettagli, non solo i comandi per così dire attivi, cioè quelli che fanno qualche cosa, ma anche e soprattutto i comandi che permettono di mantenere lo stato di sicurezza del rover. Ad esempio, se io sto programmando un'attività di movimento del rover, una delle cose che tipicamente andrò a specificare è: se il terreno su cui ti stai avventurando è troppo in pendenza, fermati. Perché se tu stai andando, supponiamo, sopra 15 gradi di pendenza, è probabile che tu ti stia insabbiando. Oppure, se ci sono delle zone che noi riteniamo pericolose, perché ad esempio dalle immagini ci appaiono come un terreno più soffice, anche questo può essere un pericolo per il rover perché si può insabbiare. Oppure se ci sono tutta una serie di rocce di grosse dimensioni che possono essere anche quelli un ostacolo per il rover, dobbiamo indicarle al rover. Tra le altre cose che possiamo dire al rover è: vabbè, io fino a 30-40-50 metri riesco a vedere la strada che tu percorri, proprio in là no. E allora ti dico: tu vai avanti 200 metri, però utilizza le tue telecamere, riprendi l'area di fronte a te e cerca di vedere se ci sono degli ostacoli. Nel caso che ci sono degli ostacoli, li aggiri. Quindi io dico al rover dove voglio arrivare, ma non tutti i dettagli su come fare. Queste sono tutte scelte che noi rover driver dobbiamo fare. Una volta che abbiamo fatto tutti questi dettagli, ci raduniamo ed analizziamo comando per comando tutta la sequenza prima di mandarla sul rover. Ma non è finita qui. Una volta che abbiamo analizzato tutti i comandi, li impacchettiamo in file diversi, facciamo un archivio, una specie di zip file, e prima di spedire questo zip file su a Marte, lo riapriamo e controlliamo che quello che c'è dentro è effettivamente quello che ci abbiamo messo dentro. Siamo piuttosto pignoli su queste cose. Allora, quella è una tipica giornata lavorativa, però volevo cercare di dare un'impressione un po' più precisa qual è il motivo per cui il mio lavoro non è proprio semplice. E allora ho preso tre esempi. Due esempi di cose che sono andate male, che però dopo siamo riusciti a risolvere. E un terzo caso in cui, fortunatamente, tutto è andato a liscio, o quasi. Prendiamo il primo caso. Il primo caso è stato il mio primo incontro con un'anomalia su Marte. Quindi ero fresco fresco, non dico appena arrivato al progetto, ero lì ormai da 6 mesi, però non c'era mai stato niente di difficile fino a quel momento. La mattina arrivo in ufficio, il mio collega mi chiama e dice: guarda Paolo, Opportunity, questo è successo su Opportunity, questo è il tipico panorama in quei giorni, calma piatta, non c'era assolutamente niente da vedere per chilometri e chilometri. Stavamo cercando di raggiungere un cratere che si vede qua, questo cratere qua, il Victoria Crater, e noi eravamo circa qua, era circa 2-3 chilometri da fare, per cui stavamo cercando di coprire quanta più strada possibile per poter raggiungere questo cratere qua, perché non sapevamo se il rover avrebbe sopravvissuto così tanto. Allora questo mio collega mi chiama e mi dice: senti Paolo, il rover doveva fare mettersi a guidare verso sud, poi a metà strada girarsi e invece che guidare in retromarcia guidare a marcia in avanti. Quando si è tentato di fare il giro di 180 gradi per guidare in avanti, non si è girato e si è fermato. Poi a darsi un'occhiata a vedere cosa è successo. Vabbè, allora, tipicamente questa è una manovra che volevamo fare, questa qua è una manovra con successo. Stiamo venendo a marcia in avanti, giriamo a sinistra e poi ci mettiamo a guidare in senso in retromarcia. Il rover doveva fare esattamente l'opposto, quindi girare di nuovo a sinistra e di nuovo in questa direzione, quindi girare di nuovo a sinistra, in questa direzione. Questi tipo di giri a 180 gradi li chiamiamo K-turns, cioè girate a K, se voi vi figurate una linea qua, questa sembra una K. Guardo le immagini della telecamera a grand'angolo frontali, le front cams, e vedo che le due ruote davanti sono quasi totalmente immerse nella sabbia. Guardo le ruote posteriori, qua non si vede tanto bene, però vedete questa qua è praticamente totalmente immersa dentro nella sabbia. Non è una bella cosa. Allora comincia a radunare un po' di persone e dire: cosa possiamo fare? Per me la cosa era abbastanza semplice: andare in retromarcia non possiamo farlo, spostare di lato il rover non ci si riesce, perché proprio le ruote non riescono a muoverlo di lato, quindi la cosa più immediata per me era dire: vabbè, metti la marcia in avanti e vai. Non c'erano tante alternative, ma bisogna pensare bene quello che si fa. Vabbè, allora mi sono seduto, mi sono adattato alla situazione e la gente ha cominciato ad raccogliere dati, analizzare le immagini. Siamo andati in un laboratorio che chiamiamo Sandbox, scatola di sabbia. È un edificio piuttosto grande dove abbiamo terriccio, che non viene da Marte, viene dall'Arizona, in cui abbiamo questa replica del rover. È una replica quasi totalmente identica a quelli che sono su Marte, questo è il numero di serie numero 3, tanto per dare l'idea, naturalmente il numero di serie 1 e 2 sono su Marte, e con questo riusciamo a simulare tutti i comandi, eseguire tutti i comandi che mandiamo su Marte. una cosa che abbiamo fatto, torniamo indietro un attimino di un paio di immagini, cerco di puntare, uso il mouse se ce la faccio. Vedete queste macchie più scure? Queste macchie più scure sono lasciate dalle ruote. Le ruote, quando erano, quando il rover era sul lander, erano collegate al lander tramite dei bulloni esplosivi. Questi bulloni si infilavano dentro nella ruota, che ha un foro, e ha una struttura a ragno, diciamo così. Una volta che il lander è arrivato su Marte, questi bulloni sono stati fatti esplodere in modo che il rover potesse staccare le ruote dal lander e scendere. Questo tipo di, quel tipo di configurazione della ruota lascia queste impronte. Dal diametro della ruota riusciamo a calcolare la circonferenza, per cui sappiamo che quando non c'è scivolamento da parte del rover, queste macchie scure devono essere circa a 80 cm di distanza l'una dall'altra. In base a questo dato abbiamo potuto capire come il rover si sia insabbiato, con quale velocità si sia insabbiato, quanto tempo ci ha impiegato. In più, abbiamo fatto questa altra osservazione, adesso non so se riuscite a vedere queste montagnole che ci sono lungo le tracce lasciate dal rover. Queste montagnole sono lasciate dallo stesso tipo di, dalla stessa impronta che si vedeva ogni 80 centimetri, quindi quelle montagnole sono state eseguite da un intero giro della ruota. Quindi qua il rover, quando si stava spostando veramente piano. Questo è stato un dato abbastanza importante per noi. Siamo andati nel laboratorio, abbiamo cercato di combinare diversi tipi di terreno, di materiale. Nel frattempo abbiamo raccolto altre immagini, abbiamo analizzato com'era la configurazione del terreno, l'altezza di queste piccole dune, e naturalmente ciascuna di queste cose seguiva presentazioni in PowerPoint, meeting, tante ore perse, secondo me. E alla fine, dopo diversi giorni passati nella sandbox, siamo riusciti a fare una simulazione di quello che era successo, quindi dell'insabbiamento del rover e della sua estrazione. Come vedete in questa immagine qua, questo qua è parte di un filmato che faccio per dire fra un attimo, siamo riusciti a replicare queste montagnole che abbiamo visto nelle immagini su Marte e siamo riusciti a replicare l'insabbiamento e abbiamo potuto simulare come estrarlo. Allora, qua vedete i miei colleghi che stavano miscelando vari tipi di terreno. Abbiamo utilizzato argilla, sabbia e un particolare tipo di sabbia che viene impiegato nei filtri per piscine. E vedete che il terreno è quasi liquido. A confronto il tipo di terreno che normalmente abbiamo a che fare, invece è abbastanza compatto. E solo quel tipo di terreno riusciva a fornire una simulazione adeguata per poter insabbiare il rover. Il problema è che questo tipo di terreno alla gravità terrestre, dopo un'ora e mezza si rimpaccava tutto quanto e diventava quasi solido, quindi dovevamo a braccia e con altri tipi di strumenti cercare di rimescolare di nuovo tutto il terreno per poter simulare esattamente quello che succedeva su Marte. Questo è come avevamo insabbiato il rover. E poi questo è quello che è effettivamente successo qua, il rover sta andando 25 volte più veloce della sua velocità reale, altrimenti se no morireste di noia, e vedete che il rover pian pianino sta sollevando dal terreno, se osservate le ruote lo vedete meglio, e alla fine, una volta che si è sollevato abbastanza, il rover si muove molto più velocemente ed è riuscito a venire fuori. Questo è quanto è successo nella nostra sandbox. Questo è quanto è successo invece su Marte. Questi sono quattro fotogrammi, sono le due ruote frontali e le due ruote posteriori. Questo è, adesso faccio partire l'animazione, è stato eseguito nel corso di 21 giorni, quindi ci abbiamo impiegato 21 giorni per estricare il rover da questa situazione. Lo vedete che anche qua si sta muovendo pian pianino e dopo tutto a un tratto si libera, si solleva dal terreno e in un attimo riesce a uscire, ecco, e sta uscendo. E quindi ha replicato in maniera abbastanza fedele quello che era successo in laboratorio. Questo è stato importante, è stata una lezione molto importante per me, perché io pensavo che tutto questo lavoro fosse assurdo. Però invece ci ha fatto imparare quali erano i meccanismi che erano entrati in gioco durante questo insabbiamento. E ci ha insegnato anche come fare a rilevare un altro possibile insabbiamento. Difatti, poco di più di un anno dopo, per questioni di mancanza di comunicazione fra un team di rover drivers e il team successivo, il successivo team ha pensato che bastasse guidare in avanti, non era così, e ci siamo insabbiati un'altra volta. Però abbiamo spiegato al rover, guarda che ogni 5 metri devi controllare se ti stai muovendo, se non ti stai muovendo, fermati. Ci siamo insabbiati in maniera estremamente simile a come era successo la volta precedente, però in 2 giorni siamo riusciti a estrarre il rover senza nessun problema, non era necessario ritornare nel laboratorio. Abbiamo semplicemente eseguito il comando simile a quello che avevamo eseguito la volta precedente. Nessuno ci ha detto guarda che cosa avete combinato, e è andato tutto quanto bene. Quindi questo è stato il primo esempio. Ci sono domande fino adesso? Facciamo il secondo esempio, il secondo caso. Questo è successo con Spirit circa un anno e mezzo fa. Spirit è, come vedete, questo è è un tipico paesaggio dove è Spirit in questo momento. Vedete, c'è abbastanza sabbia, un sacco di sassi, non è per niente un terreno tranquillo come quello di Opportunity. Il fatto che ci sia tanta sabbia è un po' un problema per questo rover, perché ha impolverato i pannelli solari fino a un punto tale per cui dovevamo cercare un posto particolare dove parcheggiare il rover durante l'inverno marziano. I pannelli solari producono più energia quando i raggi del sole sono perpendicolari al piano dei pannelli solari, quando invece i raggi arrivano in maniera obliqua producono molta meno energia. Quindi per poter massimizzare il livello di energia che veniva accumulata dai rover dovevamo trovare un parcheggio che fosse in salita. Questo parcheggio l'avevamo individuato, vediamo un po' se con il pointer riesco a farvelo vedere, allora qua su questo schermo e qua su questo schermo. Avevamo le giornate contate, perché l'inverno arriva quando arriva su Marte, lì è molto più prevedibile che non qua sulla Terra. Stavamo ritornando e ci stavamo incamminando verso questa zona dove abbiamo parcheggiato, dove volevamo parcheggiare il rover, e volevamo prendere una scorciatoia, volevamo andare da questa parte qua. Abbiamo provato a prendere una scorciatoia e non dovevamo farlo perché ci siamo insabbiati, e questo è il risultato di questo insabbiamento. Per cercare di far capire quanta difficoltà abbiamo avuto in questo momento, innanzitutto avevamo, come dicevo, tempo veramente limitato, avevamo circa 15 giorni di tempo per raggiungere il parcheggio. Qua, in questa immagine, cerco di spiegarvela perché non è molto facile da capire, il rover era finito in una specie di catino. Il rover qua è proprio al fondo di questo catino, e in tutte queste direzioni qua la pendenza è più o meno uguale, ed era una pendenza che era superiore a quello che riusciva a superare il rover in questo momento. Il motivo per cui non riusciva a superarla è che Spirit ha perso una ruota, non è che l'ha persa, una delle ruote, la ruota anteriore destra, è bloccata. Questo potete immaginare che crea non pochi problemi quando dovete muovere il veicolo, se il modo in cui riusciamo a farlo è solo in retromarcia. In avanti riusciamo a farlo, a spostarlo un pochettino, però non più di un metro o un metro e venti. Se spingete in avanti, semplicemente la terra si accumula davanti alla ruota davanti destra, e praticamente il rover, invece che andare avanti diritto, si mette a fare le piroette. Mentre andando in retromarcia riusciamo a controllare il rover in maniera migliore. Quindi eravamo in questa conca e dovevamo in un qualche modo uscirne. Allora, posso partire l'animazione. Qua sta cercando di uscire andando in retromarcia in una direzione e dopo un po' si blocca. Allora, proviamo a cercare un'altra direzione, cambiamo la direzione e adesso lo facciamo andare in retromarcia in quella direzione lì. Si sposta bene, però dopo un po' si impianta un'altra volta. Allora cambiamo direzione un'altra volta, proviamo ad andare in retromarcia, non si squassa, va in avanti e indietro, ma non si squassa. E qua cominciavamo ad avere veramente gli incubi, non sapevamo più che cosa fare. Alla fine quello che abbiamo deciso di fare è, vabbè, metti la retromarcia e prova a guidare in retromarcia per giorni diversi. E quello che sto facendo, tentando di fare in questo momento. Però quello che abbiamo fatto è stato solo quello di insabbiare il rover in quella posizione lì. Stavo ormai pensando che il rover fosse perso, e dopo abbiamo fatto un nuovo tipo di, abbiamo escogitato un nuovo tipo di guida. Se voi pensate a una strada di montagna, le strade di montagna di solito non è che vanno su direttamente per il pendio, vanno in avanti e indietro, ci sono i tornanti. Il problema è che su Marte non ci sono strade, e quindi quando voi vi mettete ad andare di traverso lungo un pendio, il veicolo non è che rimane comodo sulla strada, scivola anche lungo il pendio. Quindi quando noi dobbiamo superare una pendenza, è molto più facile controllare il veicolo quando andiamo direttamente lungo la pendenza che non di traverso. Però qua non avevamo scelta. Allora abbiamo scritto una sequenza di comandi chiedendo al rover di seguire un percorso inclinato lungo di traverso rispetto alla pendenza, controllando sia non mi ricordo come si chiama, roller pitch in italiano, l'inclinazione in su e in giù e l'inclinazione di lato del rover. Combinando queste due informazioni, il rover è riuscito a bilanciare questi due tipi di inclinazione in modo che potesse andare di traverso lungo la strada. E questo è quello che ha fatto. E magicamente il trucco ha funzionato. Qua vedete che ha corretto il tiro. E alla fine è riuscita a uscire dalla conca e farci il giro attorno. Non avete idea di quanto eravamo giubilanti quel giorno. Veramente a quel punto lì davamo per spacciato il rover. Avevamo esaurito tutte le idee. Non avevamo più altre idee da provare. Insomma, ci è andato bene. Questi sono finiti i due casi in cui abbiamo avuto un grosso problema. Questa roba qua siamo riusciti a risolvere nel giro di una decina di giorni, però sono stati 10 giorni che per me durano 6 mesi nella mia memoria. Invece una cosa che è andata bene, con Opportunity, volevamo raggiungere questo grande cratere. Siamo partiti da Opportunity è atterrato in un cratere che si chiama Eagle Crater, di dimensione più o meno di questa stanza. Poi è andato su in un altro cratere, Endurance, circa come Piazza Duomo. Questo invece è grande, 800 metri di diametro, più o meno quanto le mura di Milano, le mura spagnole di Milano, profondo circa 60 metri. Per gli scienziati era una meta molto importante, perché tutti questi punti esponevano roccia stratificata. Per un geologo la roccia stratificata è come un libro di storia. Gli strati più elevati sono chiaramente rocce più recenti, gli strati più profondi invece sono il materiale più antico. Chiaramente non riescono a datarli, non riescono a dire quanti milioni di anni sono, però sanno che questi decisamente sono il materiale più vecchio di questo. Quindi avere a disposizione una stratigrafia così profonda per i geologi era una cosa decisamente molto importante. Quindi abbiamo iniziato a esplorare parte del cratere facendo una circumnavigazione di questo cratere. Siamo arrivati fino a qua, in questa immagine qua in cui vedete tutto il cratere, siamo arrivati solo fino a qua, a questa punta qua. Questo è il tracciato che abbiamo seguito. All'andata i geologi volevano proprio stare vicino a questo al bordo del cratere, e non è stata una cosa tanto semplice e tanto tranquilla. Credo che questo fosse il punto particolare a cui si riferisce la storia che vi sto per raccontare. Avevo assieme a mio collega programmato questo percorso giornaliero. I dati alla fine di questi comandi, quindi a questa posizione qua, il precipizio siamo sull'ordine di 40-50 metri e siamo arrivati a circa 2-3 metri di distanza. I dati dovevano arrivare verso l'1:30 di mattina. Io ero 1:30 di mattina, due fanali d'occhi così collegato al computer, aspettare i dati che arrivano da Opus Unity, arrivano 1:30, niente dati, 1:45, niente dati, 2 di mattina, niente dati, insomma dopo un'ora cominciavo a sudare freddo. Se non arrivano i dati mi tocca cercarmi un altro ora. Fortunatamente un'ora e mezza dopo circa arriva una email, i dati da Opportunity sono arrivati però sono bloccati su un server intermedio. Vabbè. A me basta sapere questo, non mi interessa vedere le fotografie, non mi interessa vedere i dati, a me interessa sapere che i dati sono arrivati. Se i dati sono arrivati vuol dire che il rover è ancora vivo, sono andato a dormire. Ma comunque tutto questo giro, andare fino a qua e tornare indietro, ci è costato circa un anno terrestre. Alla fine, durante questo tragitto, i miei capi mi hanno detto: Paolo, guarda, dobbiamo entrare in questo cratere, dici tu dove? Allora raccoglio vari dati, in particolare i dati della pendenza di questi baie. La pendenza è il dato probabilmente più importante per il rover, perché si sa molto bene quale tipo di pendenza il rover riesce a superare e quali pendenze non riesce a superare. Quindi dopo aver analizzato i dati dall'orbiter, il Mars Reconnaissance Orbiter, in particolare le immagini da HiRISE, che è una telecamera ad altissima risoluzione che è montata su questo orbiter, oltre a tutte le immagini che sono state raccolte da Opportunity durante questo suo viaggio, alla fine, dopo mesi e mesi di pensieri di come fare a entrare nel cratere, ho indicato questo punto qua come quello più comodo e sicuro. Eravamo pronti per entrare, è arrivata una bella tempesta di sabbia. Eravamo parcheggiati più o meno qua quando è arrivata la tempesta di sabbia. E una tempesta di sabbia che all'inizio era benvenuta perché il vento ha ripulito per bene i pannelli solari di Opportunity e anche di Spirit, però dopo ho oscurato il cielo in maniera così elevata che i pannelli producevano così poca energia che non potevamo fare assolutamente niente tranne quello di metterlo a dormire. Questa qua è un'immagine composta di varie giornate. Qua l'opacità atmosferica è pari a 1 e questa è l'ultima immagine che siamo riusciti a raccogliere prima di dover non avevamo energia a sufficienza nemmeno per raccogliere una singola immagine durante una giornata, quindi quella è stata l'immagine l'ultima immagine che abbiamo catturato, però l'atmosfera è diventata ancora più opaca rispetto a quella. E vedete che qua praticamente è quasi buio questo. Questo diagramma è vero buono, però questo invece no, voglio spiegare che cos'è. Questo qua è l'andamento di quanta energia è stata prodotta dal rover giorno per giorno, dall'inizio della missione fino a quel punto lì. Vedete, all'inizio producevamo quasi 1 kilowatt e poi qua è arrivata la tempesta di sabbia, vedete come la quantità di energia che il rover riusciva a produrre è precipitata circa 150 watt. Questa era una quantità di energia che era ben al di sotto dei limiti minimi per cui questi rover erano stati programmati. Il limite minimo era di 300 watt, quindi qua. Vediamo un po' se riesco a leggere 300 watt qua. Quindi eravamo messi abbastanza male, però siamo riusciti a escogitare diversi stratagemmi per cui i rover non dovevano assorbire energia più di tanto e quindi siamo riusciti a sopravvivere. Sopravvivi, siamo riusciti a riprendere le operazioni, siamo riusciti a entrare all'interno del cratere, esplorare tutti i vari strati all'interno del cratere, siamo anche riusciti a uscire. Questa è la vista dall'alto, questa vista di fianco. Siamo entrati in questo punto qua, siamo scesi, abbiamo fatto un po' di esplorazione qua, siamo scesi ancora più in fondo, siamo tornati indietro, volevamo raggiungere questa zona del cratere. Ci siamo impantanati nella sabbia un'altra volta, siamo riusciti a disimpantanarci. In questo punto qua uno degli attuatori del braccio robotico, che era già abbastanza artritico, ha smesso di funzionare del tutto, o quasi, per cui abbiamo dovuto escogitare nuovi modi per poter guidare senza mettere il braccio al di sotto della pancia del rover, ma semplicemente tenendolo fuori, un po' come la proboscide di un elefante. Questa è un'altra vista sempre del percorso. Volevamo raggiungere questo posto qua, però dopo il rover non riusciva a superare questa pendenza qua, era troppo elevata per lui, quindi siamo tornati indietro e siamo usciti dal cratere. Usciti dal cratere, che cosa facciamo? Vabbè, uno degli scienziati dice, vabbè, noi siamo arrivati a questo cratere, a Terra Vittoria, che è in questa immagine qua. C'è un cratere di circa 22 km di diametro, che è circa 12-15 km di distanza. Perché non andiamo lì? E allora tutti quanti mi hanno detto, beh, sì, tanto non c'è assolutamente nient'altro rispetto a questo cratere qua, non c'era nient'altro di vicino di così allettante, quindi adesso ci siamo incamminati da questo cratere qua verso questo. Adesso volevo vedere se riesco a passare, sì, a Google Maps. Allora, questo è il percorso che Opportunity ha fatto nel giro di 5 anni. E adesso siamo più o meno qua, questo è il cratere, quindi dobbiamo fare ancora tutta questa strada qua per raggiungerlo, e ci siamo prefissi di farlo nel giro di 2 anni. Non so se il rover riuscirà a raggiungerlo, ma mi auguro di sì, perché questo cratere, oltre ad essere 22 km di diametro, è profondo circa 300 metri, potremmo passare anche 10 anni all'interno di questo cratere e non avremmo ancora finito di esplorarlo tutto. Tornando indietro, se volete seguire la missione, i tre siti web che vi posso consigliare, marsrovers.jpl.nasa.gov, che è il sito ufficiale, dove potete trovare tutte le informazioni più recenti, dove potete trovare tutte le immagini che arrivano dai rover, vengono pubblicate nel giro di un'oretta, chiaramente in inglese. Un altro sito sempre in inglese è unmannedspaceflight.com, è dedicato principalmente a missioni robotizzate, è in inglese. È una sezione riguardante i due rovers, e c'è un sito italiano, formastronautico.it, in italiano, e anche quello ha una sezione rivolta ai due rover. Su ambedue di questi siti ogni tanto partecipo anche io, e poi l'ultima fotografia è questa. Questa è una fotografia che qua a Planetario non riescono a proiettare, me l'ho spiegato, però ve la proietto io. Questo puntino piccolo, piccolo, piccolo qua. Ecco. Questa è una fotografia che è stata ripresa da Spirit all'inizio della sua missione. Questa è casa nostra. Se ci sono domande, sono pronto.
Tanto Io ringrazio Paolo Bellutta. Ecco, se ci sono domande abbiamo a disposizione, poiché non tutti sentiranno, lui ripeterà la domanda, se, ma cercate di farvi vedere Paolo Amoroso, così lo conoscete, perché ancora lo ringrazio che grazie a lui abbiamo Paolo Bellutta, è qua in piedi con un microfono, vi prego di fare il microfono perché sennò dall'altra parte non sentono, quindi fatevi vedere.
C'è ancora una domanda. Sì.
Arriva, eh? Approfittiamo di questa, cioè è bello vedere, c'è una persona che sembra essere stata su Marte, cioè sono, ci ha vissuto per, penso sia soltanto questione di pila. Beh, allora, visto che intanto che cerchiamo una pila nuova per il microfono, ti faccio sentire e Paolo ripeterà, tanto al radio microfono, quindi può, approfittiamo un po' di Paolo Bellutta.
Allora, innanzitutto mi è sembrato eccessivamente modesto, ha fatto sembrare una cosa assolutamente normale come guidare un'automobile sulla Terra, è un'attività che in realtà mi sembra molto molto semplificata, ma in realtà
abbiamo parecchi strumenti che possiamo utilizzare per agevolare questa operazione qua, però sì, non è tanto semplice, ma non è la parte che è difficile, non è tanto quello di comandare il rover, è quanto quello che dicevo prima, immaginare tutte le cose storte che possono succedere, su quello non ci sono simulazioni che contino, l'unica cosa che conta effettivamente è l'esperienza. Difatti io sono impiegato un anno prima di imparare a guidare queste macchine qua, non tanto perché sia complicato, quanto perché devi sapere come reagiscono di fronte a determinate situazioni, e non tutte le situazioni si presentano molto frequentemente, quindi devi essere lì presente nella stanza quando comandi il rover in particolari casi.
Una seconda domanda vorrei fare: qual è lo stato di salute ad oggi dei due rover e di tutti, diciamo, i malanni che purtroppo affliggono
i due rover? Sono
questi grandissimi mezzi, perché come hai fatto notare dovevano durare 90 giorni e sono durati 1800, quindi tanto di cappello agli ingegneri del GPS che li hanno progettati, costruiti.
Gli acciacchi che hanno ciascuno dei due rover sono così tanti, sono così diversi che sembra di lavorare su due missioni completamente diverse. Spirit, che è il primo che è arrivato su Marte, come diceva, la ruota anteriore destra che è bloccata, ha uno degli strumenti scientifici, che il Minitest, lo spettrometro ad infrarossi, che è quasi del tutto cieco. Un altro problema principale, che è quello dei pannelli solari, veramente messi male, sono quasi totalmente oscurati dalla polvere. Pensare se altre cose quello è invece c'ha la ruota anteriore destra, non riesce più a sterzare, di recente il datatore che permette di far ruotare la ruota anteriore destra sta avendo un po' di problemi, non sappiamo bene per quale motivo, non sappiamo se è per usura o se per questione di tipo di terreno che sta attraversando. Il braccio robotico, uno dei giunti, la spalla, la parte che riesce a comandare il movimento a destra e a sinistra del braccio è fuori uso. Il MITES, lo spettrometro all'infrarosso è totalmente cieco. Abbiamo provato varie tecniche, fra cui anche quello di mettere in vibrazione uno degli specchi, non ha funzionato. Adesso proviamo a lasciare aperta la paratia che copre questo specchio, per vedere se i venti che ci sono
sotto, sì. C'è uno specchio 45
sì.
gradi, no?
Sì. Forse i venti riescono a pulirlo, non si sa, ma comunque anche se lo sputano di più non funziona. Sì, speriamo in quello. Direi che basta per il momento, tenete presente che sono vecchi di 5 anni.
Scusi, buonasera, volevo solo fare una domanda. Con questi esperimenti che ha fatto Spirit, eccetera, il terreno che ha raccolto o il materiale che è riuscito a raccogliere, che differenza c'è tra la Terra e Marte? Cioè, c'è qualcosa di diverso?
Non ho studiato. E domande di questo genere mi mettono un po' di difficoltà. E, principalmente è materiale vulcanico, a Gusev. Però abbiamo trovato tipi di terreno, in particolare vicino alla zona in cui è al momento, dei silicati. Questi silicati, mi hanno detto i geologi, perché io di queste robe qua non so assolutamente niente, mi hanno detto che si formano in presenza di geyser. Quindi è indicazione che che le rocce in questa zona qua si sono formate non solo in presenza di acqua liquida, ma acqua liquida ad alta temperatura. E quindi sono due cose che sono abbastanza favorevoli alla vita. Non abbiamo strumenti a bordo che ci permettono di stabilire se c'è o no vita su Marte, e neanche se ce n'è stata in passato, a meno che non siano cose abbastanza macroscopiche, tipo un osso di dinosauro, non l'abbiamo ancora visto. Questo vi assicuro, non l'abbiamo visto. Questo riusciremo a vederlo, ovviamente, però ad esempio microorganismi o cose di questo genere non abbiamo strumenti a bordo per poterli vedere. Acqua non ne abbiamo trovata, però un'altra sonda, Phoenix, che ha funzionato l'anno scorso, che è atterrata vicino ai poli, non ha trovato acqua liquida, però ha trovato ghiaccio d'acqua. Era una cosa che si sospettava da tempo, però abbiamo avuto proprio una prova concreta che di ghiaccio d'acqua fosse presente. La gravità di Marte è circa un terzo rispetto a quello della Terra. Quindi le cose lì pesano un terzo.
Ecco, io avrei due domande che non riguardano direttamente i rover, ma sono qua. ma riguardano le missioni future. Allora, la prima riguarda la Mars Sample Return. Come verrà gestito il rientro sulla Terra, appunto, della Mars Sample Return? E la seconda domanda è, sono previste missioni di esplorazione dei territori australi di Marte? Cioè, chiaramente non saranno missioni con dei rover per via della configurazione del terreno, però se è previsto qualcosa, se c'è qualcosa in cantiere alla NASA.
Allora, Mars Sample Return non ne so molto, l'unica cosa che so è che è un bel po' nel futuro, quindi molto probabilmente le decisioni che sono state prese di recente verranno rivedute e corrette in base a quello che le prossime missioni forniranno. Quindi non so dirti esattamente come pensano di catturare i campioni di ritorno. Però come vedi la natura si fornisce già dei campioni senza dover costruire niente di particolarmente complicato. Riguardo alle missioni prossime, MSL è ancora in fase di decisione quali siti arrivare, e mi pare che al momento siamo limitati a 30 gradi sud. Per andare a latitudini più basse i problemi sono notevoli, in quanto le temperature sono decisamente basse. Fa un freddo tremendo su Marte. E tanto per dare un'idea al resto del pubblico, una torrida giornata estiva all'equatore di Marte, siamo su ordine di meno 20. E quella è una torrida giornata estiva. Quindi andando ad alte latitudini, i problemi di mantenere caldi i vari componenti non è banale, neanche con un generatore a radioisotopi si riesce a garantire temperature sufficienti. MSL, che si spera venga lanciato, speriamo, venga lanciato nel 2011, quello è limitato a 30 gradi e quello ha degli ATG come generatori.
Siamo qui.
Qua. Volevo fare una domanda sui pannelli solari e sull'energia che serve per far funzionare questi robot. Uno, se questi pannelli solari possono inclinarsi. Due, se hanno delle batterie sufficienti per immagazzinare energia e quindi far funzionare il robot anche in assenza di luce, per esempio. E se, come ho capito prima, la polvere oscura i pannelli solari, che cosa si può fare? Cioè pregare, o se ci sono anche delle tecniche per ripulire questi pannelli? Grazie.
Allora, la domanda della pulizia dei pannelli solari è probabilmente la domanda che mi viene posta più di frequente. Chiaramente era stata presa in considerazione in fase di sviluppo di questi rover, però qualsiasi soluzione uno implementi non è una cosa tanto semplice, e soprattutto implementare qualcosa che funzioni dopo mesi ed anni in un ambiente così difficile come quello di Marte non è semplice. E poi il pianeta stesso ci ha fornito già un sistema molto efficiente di pulizia. I venti che ci sono sul pianeta sono stati nostri alleati per 5 anni ormai. Chiedo scusa, l'altra domanda che cos'era? Le batterie, sì. Allora sì, i pannelli solari riusciamo a inclinarli, però dobbiamo inclinare anche il rover. Ed è quello che abbiamo fatto, non lo sto prendendo in giro, è per ricollegarmi al fatto che Spirit, per riuscire a accumulare energia, abbiamo dovuto parcheggiarlo su un pendio, proprio per questo motivo, per poter inclinare i pannelli verso il sole. Batterie ne abbiamo, abbiamo batterie a litio simili, però molto più costose di quelle che ha nel suo laptop. Toccando ferro, ma toccando bene ferro tutti quanti assieme, per favore, quelle stanno funzionando da Dio. Se mollano quelle siamo veramente fregati. Ormai hanno oltrepassato di diversi anni la garanzia, per cui tutti i giorni noi diamo per scontato che le batterie funzionino, però non è mica detto. Quindi sì, l'energia viene accumulata dai pannelli solari, viene immagazzinata nelle batterie, quindi riusciamo a fare qualche operazione durante la notte. Tipicamente, ad esempio, riusciamo a utilizzare uno degli spettrometri, lo spettrometro a particelle alfa, e quello gli piace il freddo, beato lui, riusciamo a fare anche comunicazione con gli orbiter o con la Terra direttamente durante la notte. Però sono operazioni che cerchiamo di evitare, perché è facile scaricare le batterie, ricaricarle dopo è molto più duro, più difficile.
Qui c'è un'altra domanda.
Buonasera, volevo chiederle, fisicamente come trasmettete con il rover, mediante immagino onde radio, ma...
Abbiamo 3 sistemi di comunicazione.
Prego? Quanti bit al secondo?
Allora, abbiamo... Sui rover abbiamo 3 antenne. Vado a mettere una delle immagini. Allora, vediamo se riusciamo a vederne. Allora, questo palo qua, che vedete qua in questo rover e qua in quest'altro rover, è l'antenna a basso guadagno. Con questa antenna riusciamo a trasmettere direttamente fra Terra e Marte e andiamo a pochi bit al secondo. Chiaramente il numero esatto di bit per secondo dipende dalla distanza fra Terra e Marte. Più lontano, chiaramente, più è bassa la velocità di trasmissione. Questa che noi chiamiamo la calecca, che qua vedete meglio, è un'antenna ad alto guadagno, con quella riusciamo a trasmettere sempre direttamente fra Terra e Marte, direttamente senza passare attraverso gli orbiter, e con questo riusciamo, dipende anche qua dalla distanza tra Terra e Marte, però riusciamo ad andare solo di 16 kilobit per secondo. Quindi un vecchio modem, tanto per darvi un'idea. Questo paletto qua, nero, si intravede, mi sono dimenticato di fare l'indicazione da questa parte, il palo lungo, il lollipop, lo si vede qua. Con questo antennino qua, che trasmette sulla banda UHF, a frequenze più basse rispetto ai cellulari, tanto per dare un'idea, quella è l'antenna con cui si comunica con i veicoli orbitanti attorno a Marte. Ce ne sono tre al momento, c'è Odyssey, c'è Mars Reconnaissance Orbiter e c'è Mars Express, sonda europea. Riusciamo a comunicare con tutti e tre, ma il 90% delle volte comunichiamo solo con Odyssey. E la maggior parte dei dati, direi il 95% dei dati che sono venuti da Marte, sono venuti attraverso quell'antennino lì. Con quello dipende dalla configurazione, dall'orientamento del rover rispetto ai veicoli orbitanti, però riusciamo ad arrivare fino a 256 kilobit per secondo. Quindi è una bella differenza per quello che facciamo venire sui dati attraverso quell'antennina lì. Dopo gli orbiter hanno delle antenne molto ma molto più grandi, hanno pannelli solari più grandi, hanno più energia, quindi loro sono più ciccioni, riescono a trasmettersi i dati molto più velocemente. Però il disvantaggio è che devi metterti d'accordo con quelli di Odyssey, devono dirti va bene, sì, riceviamo i tuoi dati, li immagazziniamo sull'orbiter e poi quando vediamo la Terra li spediamo giù. Però diciamo il 90% dei dati, anzi probabilmente il 95% dei dati, sono arrivati attraverso quel tipo di antenna.
Siamo qui dietro di te, c'è un'altra domanda.
Sì. Io ho una domanda, siamo qui.
Ah.
Una domanda un po' più personale, ecco. Lei ha un mestiere molto particolare, mi piacerebbe sapere un po' il percorso che l'ha portata a questo mestiere, che tipo di preparazione, insomma.
Sì. Sì, ho un lavoro un po' particolare, è bello perché mi diverto un sacco, pagherei per avere questo lavoro, però se perdo il lavoro chi è che me ne dà un altro simile? Trovare un altro lavoro è un po' difficile. Colpo di fortuna, essere al momento giusto, al posto giusto nel momento giusto. Io sono arrivato a JPL guardando su internet, ho trovato un annuncio su una mailing list che stavano cercando personale, ho mandato il mio curriculum, al momento giusto stavano cercando una persona più o meno con i miei requisiti, mi hanno assunto, ho iniziato a lavorare a JPL su altri progetti per il Dipartimento della Difesa, a sviluppare rover terrestri per il Dipartimento della Difesa, dopo la cosa non è che mi andasse giù tanto e allora ho cercato di cambiare un po' tipo di progetti e alla fine c'era un mio collega a cui ho detto guarda se senti che assumono per i Mars Rovers dimmelo immediatamente anche se in mezzo alla notte mi telefoni e dopo mi arriva una telefonata da parte sua e dice Paolo sei ancora interessato? Porca miseria. E allora sono andato, ho fatto un'intervista per essere aggregato a questa missione qua e da quel momento non sono riusciti a smuovermi dalla sedia e ho detto che non ero lì dall'inizio ma sarò lì fino alla fine.
Un'altra domanda qui.
Sì.
No, io volevo chiedere, ha detto che non ci sono hard disk diciamo tradizionali,
no,
sui rover, ci sono quelle schedine a stato solido tipo le nostre,
sì, tipo
schedine delle macchine, ecco. Che dimensioni in gigabyte riescono a tenere? Non gigabyte è una parola grossa, si parla di mega K, ecco, devo avere un'idea di quelle dimensioni.
256 megabyte.
Quanti?
256.
256, ho capito.
E riusciamo a farci stare dentro tutto.
Ecco, le dovete comprimere, immagino, le immagini, come vengono gestite?
Sì.
Poi?
Vengono compresse, abbiamo due algoritmi di compressione, uno lossless e l'altro lossy.
Sì.
Quello lo si è wavelets se vi interessa i dettagli e per ciascuna immagine che catturiamo possiamo decidere la compressione, il livello di compressione.
Ah, ho capito, grazie.
C'era una domanda qua?
Ecco, io vorrei sapere, siccome ci sono stati parecchi problemi di insabbiamento, come abbiamo visto, non hanno mai supposto nella fase di progettazione di questa macchina, perché non hanno mai progettato un altro sistema di movimentazione, magari a mo' di ragno, non so.
E a zampe ci sono molte più parti in movimento, e quindi è molto più facile che ti si rompa qualcosa. Quindi il livello di complessità è decisamente più elevato, più possibilità di rotture, più difficile da comandare, pesa di più, quindi per andare su Marte dovresti avere un razzo molto più potente. Cingoli sono più complicati da guidare, perché questa un po' più complicato, spero di riuscire a spiegare. E con una ruota il punto in cui c'è il contatto è ben definito. Su un cingolo, se è lungo così, il punto di contatto con la superficie può essere in qualsiasi punto lungo il cingolo. Quindi quando tu comandi il rover è molto più impreciso quando tu usi un cingolo che non quando usi una ruota. E quindi in fase di progetto è stato pensato che fosse più importante riuscire a comandare in maniera esatta i rover che non avere a disposizione uno strumento che magari poteva superare ostacoli in maniera più agevole. In quanto al risabbiamento, le ruote, il modo in cui sono state costruite, che hanno queste specie di palette, benedisco tutti i giorni quelli che le hanno progettate, perché per riuscire a spostarsi all'interno della sabbia sono l'ideale.
Grazie. Volevo sapere il livello di intelligenza a bordo del rover. Mi spiego. Hai detto, quando devo andare da un punto all'altro, diciamo magari di raggirare un ostacolo, così. Le telecamere sono in grado solo di aggirare ostacoli o, che ne so, per esempio, no, insabbiamento non riescono a prevederlo.
No.
Che cosa si riesce a prevedere a bordo del rover rispetto a quello che dovete impartire?
Non riusciamo a prevedere, quindi non riusciamo a fare un'analisi del terreno. Però quello c'è dell'intelligenza a bordo, quindi non solo rilevazione di ostacoli, quindi sassi, buche, pendenze eccessive. Abbiamo anche un altro strumento che utilizziamo di frequente, ed è quello che utilizziamo per evitare, o perlomeno per rilevare una possibile situazione di insabbiamento. Si chiama visualodometri. Viene ripresa una fotografia di un'area circostante il rover. Il rover viene fatto spostare di un passo, si riprende la stessa area con le telecamere. Il computer di bordo rileva la posizione di alcuni oggetti distinguibili sull'immagine, si rilevano gli stessi oggetti nella seconda immagine, si cerca di fare la corrispondenza. In questa maniera il computer di bordo riesce a rilevare di quanto si sia spostato effettivamente il rover. Quindi noi raccomandiamo ad esempio di spostarsi di mezzo metro, il computer rileva di quanto ti sei spostato veramente. Se ti sei spostato, diciamo, 40 centimetri, vai avanti, tutto bene. Ma se ti sei spostato solo i 2 centimetri, allora vuol dire che ti sei insabbiato, fermati. Ci sono altri pezzi di software che sono stati implementati a bordo. Uno in particolare è lo stesso algoritmo, per venire utilizzato in maniera diversa. Uno per rilevare la presenza di nuvole. Le telecamere vengono puntate verso il cielo e vengono riprese tutta una serie di immagini. Se il computer di bordo vede che c'è un qualcosa in movimento nel cielo, registra le immagini, altrimenti non le registra, e poi decidere quanti fotogrammi salvare e via discorrendo. Questo è lo stesso algoritmo, con parametri leggermente diversi, viene utilizzato per rilevare quelli che chiamiamo dust devils, sono i mulinelli d'aria. Li rileviamo perché questi sono molto utili sono quelli che si puliscono i pannelli solari senza avere contro effetti controindicatori, cioè se c'è una tempesta di sabbia ti solleva tutta la polvere non solo dai pannelli solari ma anche da terra, e bene o male la polvere che è stata sollevata dopo bene o male si rideposita sulla superficie. Se c'è in mezzo il tuo rover, invece che depositarsi sulla superficie, si deposita sul tuo pannello, mentre i Dastelos vengono, spazzano per bene e dopo ti ritrovi un rover nuovo. È come portare la macchina a lava auto.
Andà dietro di te.
Ah,
siamo qui.
Adesso. Salve. È una domanda diciamo un po' particolare, nel senso che i rover erano progettati per durare 90 giorni e stanno andando avanti molto. Siccome la NASA so che ha problemi a volte di budget, non è che magari vi stringono un pochino, se c'è stato magari qualche volta che hanno iniziato a dire chiudiamo il progetto perché dobbiamo fare altro?
Sì, è successo. È successo... L'ultima volta è successo circa 6-7 mesi fa. Siamo in fase di progettazione e di realizzazione un nuovo rover per Marte, Mars Science Laboratory. È un rover estremamente sofisticato, per cui ha bisogno di un sacco di soldi per essere costruito. E quindi NASA ha detto, vabbè, dobbiamo in qualche modo tagliare i fondi a destra e a sinistra. Fra cui avevano intenzione di tagliare anche noi. Il livello di tagli di fondi ci avrebbe obbligato a tagliare, a smettere di utilizzare uno dei rover, oppure alternare l'operazione di un rover per una settimana successiva, un altro rover. La cosa chiaramente ha fatto infuriare diversi scienziati. Noi, anche se ci infuriamo, non è che possiamo fare tanto la voce grossa, però se si infuria Space Quares magari ha un altro peso, e non solo all'interno del nostro progetto, ma anche la comunità scientifica in generale, a livello internazionale, ha protestato duramente per questa cosa qua, e per qualche motivo i tagli sono stati cancellati. Quindi sì, queste cose qua capitano. E al momento attuale abbiamo ridotto veramente all'osso i costi. Tanto per dare un'idea, il costo giornaliero di uno dei due rover mi pare che siamo solo dei $30,000 per una giornata. Per essere una missione su Marte, $30,000 sono tanti, perché vorrei averli io. Però per una missione su un altro pianeta, e tutti i dati scientifici che ti ritornano sono costi veramente irrisori. Tanto per dire, MSL sono $1,200 milioni che hanno speso fino adesso.
C'è un'altra domanda qui, dietro di te, da questa parte, ecco.
Salve. Volevo capire il tipo di linguaggio utilizzato per mandare i comandi al rover. Se è un linguaggio ad alto livello con comandi del tipo avanza di 10 metri piuttosto che primitive semplici del tipo muovi la ruota sinistra di tot gradi. Cioè, un esempio di comando che viene mandato.
Allora, non posso entrare nei dettagli del comando per sé, però posso dare un'idea del tipo di comandi che utilizziamo per movimento del rover. Possiamo andare da comandi a bassissimo livello, tipo applica 3,3 volte per 2 secondi a quel motore lì, fino a comandi spostati in avanti di 3 metri, curvando 20 gradi a destra, oppure dire la tua posizione è 23,64 in coordinate XY, tu devi andare nella posizione 63,52, vai. Il rover decide come fare, come deve girarsi per poter raggiungere quella posizione. Ancora più di alto livello, e si dice stesso, le tue coordinate sono queste, lì è il posto che devi raggiungere, guardati attorno se ci sono ostacoli. Se lungo la strada ti trovi la strada bloccata, torna indietro e prova una strada alternativa. E provaci per 5-6 volte. Se in 5-6 volte non riesci a trovare la strada, fermati. Quindi, comandi a diversi tipi di livelli. Spirit, avendo la ruota bloccata anteriore destra, non possiamo più utilizzare i comandi di andare a un waypoint, però tutti gli altri comandi possiamo utilizzare. Non possiamo utilizzare, cioè possiamo utilizzarli, però risponderebbero in maniera inesatta, perché ovviamente la ruota è come se fosse un'ancora, quindi quando vai indietro non è che vai indietro dritto, ma fai così, ti giri. Quindi devi applicare delle correzioni dall'altra parte per andare un po' dritto.
Una domanda qui. I dati spediti al rover sono encriptati?
Prego?
I dati spediti sono encriptati?
Sì, però non so come. La domanda riguardo al linguaggio di programmazione che utilizziamo non è che utilizziamo un linguaggio di programmazione, abbiamo dei comandi ad hoc. Io seguo Paolo.
Salve, salve. Senta, che esiste un sistema operativo, qualcosa di base sul rover o
sì.
Che cos'è?
Allora, il sistema operativo che utilizziamo sul rover si chiama VxWorks. È un sistema operativo real time, cioè un sistema operativo che garantisce entro quanti millisecondi o microsecondi il tempo di risposta da parte del sistema. Non ha assolutamente niente a che vedere con sistemi operativi tipo Windows, Mac o Linux. È un sistema operativo che viene utilizzato ad esempio in controlli di processo industriale, ad esempio. E le stazioni di terra invece utilizzano Solaris, Unix e Linux. E basta. Solaris che è Unix. E Linux.
Chiedo scusa per approfittare ancora una domanda che però mi sto facendo dai tempi del Pathfinder.
Sì.
È una domanda più da probabilmente tecnico delle immagini,
sì?
Da Jim Bell. Si può avere un'idea di qual è la luminosità di una giornata bella su Marte, cioè di pieno sole a quella distanza rispetto a una giornata sulla Terra, come intensità della luce?
Se
ci sono dei termini di paragone.
Allora, la cosa dipende da diversi fattori ovviamente, dipende ad esempio dalla stagione. Marte anche lui ha l'asse di rotazione inclinato, per cui ci sono le quattro stagioni come sulla Terra. Dato che si impiega 2 anni per fare tutto un giro, le stagioni durano più o meno il doppio rispetto a quella della Terra, non è esattamente il doppio perché l'orbita è ellittica, per cui non durano in maniera uguale. Quindi dipende dalla stagione, dipende da quanto è opaca l'atmosfera ovviamente. Se tu fai il conto in base alla distanza del Sole è quello, quindi adesso non mi ricordo esattamente il raggio delle due orbite, ma se tu fai l'inverso del quadrato della distanza è quello che ti dà.
Decisamente più basso che
e le immagini che vengono catturate quando vengono convertite possono essere rilevate anche in forma radiometrica, quindi possiamo avere l'intensità in maniera assoluta di ciascun pixel.
Sì, perché quando le vediamo sugli schermi di quelle disponibili.
Sì, quelle non sono calibrate, quelle che vengono pubblicate.
Quelle sono disponibili poi anche quelle calibrate.
Sì.
Però sembrano sempre.
Vi prego di parlare al microfono, altrimenti nessun altro sente che cosa state
scusa.
Dicendo.
Diciamo
e poi ne approfitto, ultime due domande. Per cui questa sì, più altre due poi basta.
Chiedo scusa per aver portato via così tanto tempo. Diciamo che l'aspetto, quando si vedono queste fotografie, sembrano effettivamente di giornate terrestri, probabilmente in realtà l'intensità luminosa è molto
inferiore.
So. Grazie.
Allora, c'era qui dietro ancora una domanda.
Sì, rapidissimo. Come siete organizzati come, diciamo, guidatori? Nel senso che fate, non so, dei turni di 8 ore per coprire tutta la giornata o lavorate solo di giorno, come dire, le giorni
non lavoriamo più secondo l'orario marziano, anche se, dato che Spirit sembra che abbia i giorni contati, stiamo spingendo per poter tornare all'orario marziano, almeno per Spirit. Io sono fatto volontario.
Quante ore sono l'orario marziano?
È semplicemente che si gira di 40 minuti per ciascuna giornata, quindi dopo un po' ti capita di andare al lavoro alle 2 di mattina e tornare a casa alle 11 di mattina. È un'esperienza che voglio provare. Turni, siamo in 2 guidatori, cioè il guidatore principale e l'altro che ti critica e che controlla che tu stia facendo le cose giuste. In più facciamo 8 turni per settimana, 5 turni su un rover e 3 turni sull'altro rover, e poi si alterna in modo da poter lavorare secondo l'orario terrestre, non l'orario marziano. E siamo una dozzina di persone, proprio perché c'è quello che è in malattia o quello che è in ferie, quindi dobbiamo avere un po' più di persone e comunque dobbiamo coprire questi turni. E
quando c'è una crisi tipo quelle 3 che ci ha descritto, i turni immagino aumentano come le ore al giorno, oppure sono problemi di stress?
Ci sono i driver che rimangono turno tattico, si dice, cioè il turno giornaliero, e in più ci sono gli altri driver che o stanno lì, si spremono il meningio secondo di analizzare i dati, oppure vanno giù nel laboratorio, nel sandbox, a fare i test.
Grazie, continuate così.
L'ultima domanda è qui.
Volevo chiedere, la ruota che si è bloccata, si sa come mai si è bloccata, si è incastrata, che cosa è successo?
Sembra che ci sia stato un guasto di tipo elettrico al motore, però non si sa, possiamo fare alcuni test, possiamo fare alcune misure di carattere elettronico, misurare resistenze, differenze di potenziale, cose di questo genere, però siccome alcuni componenti sono condivisi fra i vari motori, e andiamo un po' cauti quando facciamo questi test qua, e magari di propagare il problema ad altri attuatori.
Grazie.
E abbiamo concluso con le domande.
Ringraziamo Paolo. Grazie a tutti voi, buona serata e buon anno dell'astronomia.
Grazie. Prego.